Spirito,
dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù entrò in Gerico, attraversava la città ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì in un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano. È andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzandosi, disse al Signore: Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose: Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Alleluia, 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 alleluia.
Voleva vedere a tutti i costi Gesù e, proprio essendo di bassa statura, sale su un albero, precisamente su un sicomoro, perché sapeva che Gesù passava di là per poterlo solo vedere. E a un certo punto Gesù, leggendo nel cuore di quest'uomo, che era noto a tutti perché era un peccatore, ma Gesù vedeva il proposito di quest'uomo, alza lo sguardo e gli dice, lo chiama per nome, gli dice: oggi devo fermarmi a casa tua. E l'incontro con Gesù che cosa genera in quest'uomo, in Zaccheo? Il desiderio di cambiare completamente la sua vita. Se ho frodato qualcuno, restituirò il doppio e darò la metà dei miei beni ai poveri. E Gesù, davanti a questo proposito: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Ovviamente non intendeva la casa di Zaccheo, ma intendeva il cuore di Zaccheo, la vita di Zaccheo. E noi sappiamo che il Signore è Salvatore, che è venuto per salvarci. Un passaggio che noi spesso ci perdiamo è quello che a questa opera di redenzione e di salvezza c'è bisogno necessariamente della nostra adesione. Noi dobbiamo aderire all'opera di Cristo perché la salvezza possa entrare nella nostra vita. La salvezza è compiuta, ma va accettata. Va accettata. Ogni uomo di ogni tempo deve accettare la salvezza di Gesù Cristo, affinché la salvezza di Gesù Cristo possa entrare nella vita di ogni uomo. Fino a quando non c'è questa accettazione, fino a quando non c'è questa adesione, fino a quando non c'è questo proposito di cambiamento, la salvezza, pur essendoci donata gratuitamente, senza merito, non può entrare nella nostra vita. Perché la salvezza che cosa significa, che cosa comporta? Comporta il cambiamento di condizione, da quello che eravamo a quello che possiamo diventare. Ma soprattutto la salvezza implica che cosa? Implica il nostro cambiamento di vita. Quando noi accettiamo Gesù, accettiamo anche di dover cambiare la nostra vita, di dover cambiare il nostro modo di pensare, di dover sradicare quel nostro legame che è così magari profondo, così radicato con il mondo. Perché la nostra mentalità è conforme al mondo, non è conforme alla parola di Dio. Spesso vediamo che anche chi dice di credere continua a conservare una mentalità conforme al mondo. Poi ci sono tutte quelle cose che sono l'aspetto dell'uomo vecchio. Sono tutte quelle cose che sono l'aspetto dell'uomo vecchio. La superficialità, il menefreghismo, il non accettare le correzioni, il voler continuare con testardaggine a rimanere come si è, nessuno deve dirmi niente, il Signore lo seguo io come voglio io, come piace a me. No, dobbiamo seguire il Signore come piace al Signore, secondo la sua volontà, non come piace a noi, non come fa comodo a noi. Un cammino di comodo non è un cammino di fede, perché un cammino di fede è fatto anche di sacrifici, bisogna anche sacrificarsi per il Signore. Che cosa si intende per sacrificarsi? Andare contro se stessi, questo è il più grande sacrificio, Andare contro se stessi non è tanto fare una veglia di preghiera, non è tanto fare dei chilometri per andare a messa, no? Ma è andare contro se stessi, contro il proprio modo di essere. Perché quando noi incontriamo Gesù ci rendiamo conto che non siamo come Lui vuole che noi siamo. Se ci compiacciamo di noi stessi vuol dire che non stiamo ascoltando la voce del Signore, vuol dire che non stiamo ascoltando quello che Gesù ci dice. Quando noi ci compiacciamo di noi stessi, ci sentiamo migliori degli altri, allora vuol dire che il Signore non è ancora entrato nella nostra vita. Vuol dire che questo, no, quello che noi stiamo facendo è solo formale, ma non stiamo vivendo pienamente quella chiamata, non abbiamo aperto veramente la porta della nostra casa per far entrare il Signore. Forse ancora il Signore è rimasto alla porta della nostra casa, ma non è entrato nella nostra casa. Quando ci sono altre priorità al di sopra del Signore, significa che il Signore non è entrato nella nostra casa. Il primo posto, il capotavola della nostra casa deve essere Lui. Se non è Lui, significa che non è entrato nella nostra casa. O se l'abbiamo fatto entrare, l'abbiamo fatto sedere in un posto che non è il suo, vuol dire che Lui non ha il controllo della nostra vita. Vuol dire che la sua parola non ha il primo posto nella nostra vita. E quindi questo poi si vede. Poi purtroppo queste carenze spirituali si vedono. Non è difficile vederle. Il Signore, come ci dice la colletta della Messa, dobbiamo servirlo in modo lodevole e degno. Non dobbiamo servire il Signore o illuderci di servirlo come piace a noi. Il Signore o si serve o non si serve, o si segue o non si segue. Col Signore le cose a metà non esistono. O c'è un'adesione totale o non c'è. Non si può stare con un piede dentro e un piede fuori. O si cammina sulla via della salvezza o non si cammina. Non si può stare con un piede sulla via larga e con un piede sulla via stretta. Non esiste questo. Gesù non ci parla mai di una via di mezzo. ci parla di due vie, o ne segui una o ne segui l'altra, non è possibile seguirle tutte e due contemporaneamente o saltare da una via all'altra, eh? Perché questo succede spesso. All'inizio c'è quell'entusiasmo, sì, si hanno tanti buoni propositi, no? Ma non bastano i buoni propositi, ci vuole poi l'atto concreto, ci vogliono le scelte decise, bisogna essere decisivi nella scelta di vita quando noi vogliamo seguire il Signore. Vedete che San Paolo ci sprona attraverso questa lettera ai Tessalonicesi dicendoci: fratelli, preghiamo di continuo per voi perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento con la sua potenza ogni vostra volontà di bene. Non basta la volontà, bisogna anche che ci sia l'atto concreto. È l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Allora, quando noi facciamo la volontà del Padre, cioè accogliamo il Messia Salvatore, il Signore Gesù, vero Dio e vero uomo nella nostra vita, allora ecco che si compie l'opera di Dio nella nostra vita. Non basta credere così. Anche il diavolo ci crede nel Signore, ci crede più di noi, perché prima che fosse quello che è diventato dopo lo vedeva faccia a faccia il Signore, quindi lui non può non crederci. Non basta essere credere. Il credente in Cristo non è il credente secondo il mondo. Tutti bene o male dicono di credere o in Dio o in qualche cosa che non sanno neanche che cosa, ma questo non basta per potersi dire cristiani. È molto difficile essere cristiani, soprattutto in questo mondo, dove siamo stati formati a essere cristiani in un modo molto blando, molto superficiale. Certo che se poi troviamo una strada dove ci viene indicato un modo di seguire il Signore in una maniera coerente, in una maniera vera, diventa ancora più difficile, perché ci si guarda sempre intorno, perché è più facile guardarsi intorno per giustificarsi, piuttosto che guardarsi dentro per cambiare. È più facile guardarsi intorno. Guardare quello che ci circonda, così mi giustifico. Invece se mi guardo dentro, poi sono obbligato a cambiare. Perché? Perché se mi metto in confronto con la parola di Dio, mi accorgo che quello che si richiede non lo sto facendo. Il primo nemico della nostra svolta spirituale siamo noi stessi, cari sorelle. È vero, abbiamo un nemico, Satana, che cerca di ostacolarci nel nostro cammino. Ma egli niente può se noi c'è la volontà di seguire il Signore. Siamo noi che decidiamo, lui ci può tentare, ma l'ultima parola è la nostra, sulle nostre scelte. Non può scegliere al posto nostro. Se lui riesce a farci fare quello che vuole lui, il diavolo, vuol dire che noi siamo stati più dalla parte sua che dalla parte di lui. Abbiamo scelto di ascoltare lui piuttosto che ascoltare il Signore. Il diavolo può riuscire a fare quello che gli lasciamo fare. Se noi non glielo lasciamo fare, lui non può farlo. Lui può solo tentarci, può solo cercare di fuorviarci, ma lui, la scelta è la nostra. Lui non può scegliere per noi. Non diamo sempre la colpa a lui. Gli possiamo dare la colpa, sì, di ostacolarci, il diavolo, colui che mette il nostro nome fra le ruote, Satana, colui che divide, da chi? Da Dio, dalla comunione con i fratelli, sì, è vero. Ma lui tutte queste cose le può fare con il nostro consenso, così come Dio può fare tutto con il nostro consenso. È noi che decidiamo se camminare nelle tenebre o se camminare nella luce, non può deciderlo nessun altro al nostro posto. Neanche chi ci guida spiritualmente può deciderlo, può solo indicarci la strada, può solo magari richiamarci in una maniera decisa e severa, ma non può decidere al nostro posto, non può assolutamente decidere al nostro posto. Quando noi viviamo una vita di sotterfugi, quando noi viviamo una vita comoda, quando noi facciamo delle scelte che non ci scomodano, in quel momento noi stiamo dando retta a chi ci tenta a non camminare spinti sulla via della salvezza. Quando noi dobbiamo nascondere, vuol dire che sappiamo che stiamo facendo qualcosa che non va bene. Chi non ha niente da nascondere, lo libro aperto. Quando uno vuole nascondere, perché vuol dire che in coscienza sa di non comportarsi bene. ma niente rimarrà nascosto, dice il Signore. Soprattutto davanti a Lui, neanche quando ne nascondiamo agli altri, per Lui non c'è niente di nascosto, Lui vede tutto. E non pensiamo che Dio è solo misericordioso, Dio è anche giusto, Lo abbiamo visto chiaramente nel Vangelo di ieri, un giudice giusto che separerà i buoni dai cattivi come il pastore separa le pecore dai capri. Quindi non dobbiamo pensare di riuscirci ad accavare soltanto perché abbiamo messo un minimo di impegno. Il Signore non vuole un minimo di impegno, il Signore vuole il cambiamento della nostra vita, il Signore ci vuole salvare, che è cosa ben diversa. Perché come ha detto a Zaccheo, Lui è venuto per i peccatori, ma per i peccatori, anche i peggiori, che hanno deciso di lasciare la via del peccato per seguire la via della salvezza. Il fatto che dica che è venuto per i peccatori non vuol dire che posso continuare a fare quello che facevo, pensando e illudendomi di essere salvato. No, assolutamente. Con Zaccheo Gesù è stato chiaro. Il fatto che Gesù gli abbia detto oggi la salvezza è entrata in questa casa è stata la risposta a quello che Zaccheo gli ha detto. Zaccheo non è andato da Gesù e gli ha detto: guarda, mi faceva piacere vederti, io credo che tu sei il figlio di Dio, però sai, è stato un piacere, io continuo a frodare, io continuo a fare tutto quello che facevo prima, tu sei buono e se un giorno vorrai, quando verrò nell'altro mondo, tu mi salverai. Non funziona mica così, bisogna vivere da salvati qui per essere salvati di là e per risuscitare nell'ultimo giorno. E Zaccheo a un certo punto, davanti al Signore, riconosce i suoi peccati. Immediatamente c'è una parola che fa comprendere, detta da Zaccheo, c'è una frase detta da Zaccheo che fa comprendere chiaramente che lui taglia netto con il mondo, dicendogli: do la metà dei miei beni ai poveri. Quello vuol dire che Zaccheo, da quel momento che ha incontrato Gesù, non ha dato più alle cose materiali il valore che gli dava prima. Ha capito che la sua ricchezza non consisteva nell'accumulare denaro. Ha capito che la sua ricchezza era in cose molto più profonde di quelle sulle quali lui aveva concentrato tutta la sua attenzione. Stiamo attenti, cari fratelli e care sorelle, perché è il Signore che governa la nostra vita. Non siamo noi che ci salviamo da soli, è Lui che ci salva, è Lui che ci sostiene, è Lui che ci tiene in vita, è Lui che provvede a darci tutto quello di cui abbiamo bisogno. Lo so, umanamente è difficile capirlo, solo nella fede si capisce, ma quella è la verità che rende liberi. Quando noi abbiamo capito questo, abbiamo compreso qual è la verità che ci rende liberi, perché tutto il resto ci schiavizza, ci fa sprecare energie, ci porta lontani da quello che deve essere il nostro vero ideale di vita come cristiani. Stiamo attenti, perché non daremo niente né a noi stessi né agli altri attaccandoci alle cose del mondo, perché come dice bene il Signore, per quanto potete sforzarvi non potete aggiungere neanche un solo giorno alla vostra vita. Allora dobbiamo guardare a quella vita che non passa mai, che è quella eterna, e confidare nel Signore, abbandonarsi a Lui, avere fiducia di Lui. Chi segue il mondo, chi è attaccato alle cose del mondo, vuol dire che non ha fiducia in Dio. Vuol dire che ha un rapporto superficiale con Dio. Perché chi ha fiducia in Dio dà al mondo, alle cose del mondo, il valore che veramente hanno, non quello che non hanno. Noi invece cerchiamo di dare alle cose che passano un valore eterno. Perché confidiamo su quelle cose, ci appoggiamo su quelle cose. Ma in realtà ci appoggiamo su cose che passano. E tralasciamo quelle che non passano mai, che sono eterne, che le avremo di qua e continueranno di là. La salvezza, vivere da salvati. Non è che la salvezza ce la dobbiamo meritare dopo, dobbiamo vivere da salvati adesso, dobbiamo vivere da redenti adesso, dobbiamo vivere in santità e giustizia adesso, non dopo. Non dopo, dopo non serve. Quello che hai fatto, quello che non hai fatto, non hai fatto. Il Signore tornerà a raccogliere. È venuto a seminare. Nella sua prima venuta, nella sua seconda gloriosa venuta, lui verrà a raccogliere, verrà a separare il grano dalla zizzania, e il grano e la zizzania siamo noi, o siamo grano o siamo zizzania. Allora verrà a raccogliere il grano, ma verrà a gettare nel fuoco la zizzania. Questa è la via, cari fratelli e cari sorelle, questa è la salvezza che entra nella nostra casa o che non entra nella nostra casa. Ma ricordiamoci, la casa del nostro cuore, la casa della nostra vita. perché una casa, una famiglia sia benedetta, devono essere benedetti quelli che ci abitano dentro. Non può essere benedetta la casa e non benedetti quelli che ci vivono dentro. Non sarà mai benedetta una casa. Tante persone che hanno dei problemi, vorrei che qualcuno venisse a benedire la mia casa. Sì, ma se non vivi da benedetto tu, la tua casa non potrà essere mai benedetta. La casa è benedetta nella misura in cui tu sei benedetto. La tua famiglia è benedetta nella misura in cui tu porti benedizioni nella tua famiglia. Se tu nella tua famiglia non porti benedizioni, come potrà mai essere benedetta la tua famiglia? Ma io prego. Ma io faccio questo, ma io faccio quello. Ma devi fare la prima cosa più importante, la scelta interiore di tagliare netto con il mondo e quindi di conseguenza poi con il diavolo, con il peccato, con il male. Ma se non c'è quella scelta principale, ma hai voglia che tu fai le novene, che dici il rosario, che preghi, serve a niente, serve a niente. Non serve a niente. Le benedizioni le portiamo noi nelle nostre famiglie. Quando Dio è con noi, noi siamo portatori di benedizioni. Quando Dio non è con noi, noi portiamo tutto il resto che abbiamo con noi. Siamo noi che facciamo la differenza. Il Signore opera attraverso di noi, non opera da solo. Il Signore, tu dici, Signore, benedici la mia casa. Il Signore dice, ma io benedico te. Io vorrei tanto benedire te perché la tua casa sia benedetta, perché la tua famiglia sia benedetta. Al Signore non interessa niente benedire quattro mura, perché non è la sua dimora, quella non è la sua dimora. Dio non ha scelto di abitare in quattro mura, Dio ha scelto di porre la sua dimora nel cuore dell'uomo, ha infuso lo Spirito Santo nel cuore dei credenti, non l'ha infuso nei mattoni e nel cemento. È importante che le nostre case siano benedette, certo, ma dobbiamo essere benedetti noi. Quando Dio dà una benedizione, è un seme che lui mette. Allora, se il Signore mette un seme e benedice la nostra casa, e benedice il nostro lavoro, e benedice la nostra famiglia, qual è il concime che serve perché queste benedizioni diano frutto? Siamo noi. Siamo noi. Se io faccio benedire la mia casa e poi conduco una vita che conforme al mondo, come può rimanere la benedizione di Dio nella mia casa se non c'è nella mia vita? Come posso pretendere che sia benedetta la mia famiglia se non sono benedetto io? Come posso pretendere che sia benedetto il mio lavoro se non sono io benedetto? Come posso pretendere che cambino gli altri se non cambio io? È impossibile. Ci deve essere una scelta come quella di Zaccheo. Rinunciare al mondo, vedere il mondo per quello che veramente è, per raccogliere il Signore nella propria casa. Come abbiamo pregato nel Salmo, chi è il salvato? È l'uomo che è nato di nuovo. Quello è il salvato. Gesù lo dice. In verità vi dico, se non nascete di nuovo non entrerete nel regno dei cieli. Ma che cosa vorrà mai dire il Signore? Vuol dire che c'è qualcosa che deve morire e qualcosa che deve rinascere. Deve morire l'uomo vecchio e deve rinascere la vita nuova. E noi questa grazia l'abbiamo ricevuta con il battesimo. Ma il problema delle grazie qual è? Non è che il Signore non ce le conceda le grazie. Il problema è che noi non le viviamo le grazie che il Signore ci dà. Non le coltiviamo. Non le apprezziamo. Anzi, spesso ci comportiamo in una maniera tale da essere palese che noi le disprezziamo invece le grazie che il Signore ci fa. Non solo non le accogliamo e non le apprezziamo, ma ci comportiamo in una maniera che dimostra palesemente che noi le disprezziamo le grazie che il Signore ci fa. Infatti, abbiamo pregato nel Salmo, cosa abbiamo pregato nel Salmo? La gloria di Dio è l'uomo vivente, è l'uomo che vive la vita nuova, è l'uomo che vive la grazia. Se non c'è questa rinascita interiore, Dio non può compiacersi di noi, perché noi diventiamo la gloria di Dio nel momento in cui rinasciamo di nuovo accettando la redenzione. Zaccheo è un uomo che in quel momento è nato di nuovo. Davanti al figlio del Dio vivente ha accettato la vita che lui è venuto a portare nel mondo, comprendendo che tutto quello che aveva fatto fino a quel momento non gli avrebbe dato niente, che colui che gli avrebbe potuto dare quello di cui veramente aveva bisogno era una persona, era quella persona che lui si è trovato davanti, che l'ha chiamato per nome e detto scendi da quell'albero e vieni perché io oggi vengo a casa tua, perché non sei tu che sei venuto a cercare me, ma sono io che sono venuto a cercare te. È bastato un piccolo gesto di quest'uomo volere vedere il Signore, volere vedere Gesù. E Gesù non ha tardato a farsi trovare, l'ha chiamato per nome: oggi io vengo a casa tua, oggi mi fermo a casa tua. Nel momento in cui Zaccheo si è ritrovato davanti, dice: è lui che può darmi tutto quello di cui ho bisogno, non è tutto quello che ho accumulato, non è frodando che io posso avere quello di cui ho bisogno, lui mi darà tutto quello di cui ho bisogno. E Zaccheo si mise a seguire Gesù. Allora, se non siamo appunto rinati, allora veramente possiamo considerarci quella polvere che viene dispersa dal vento. Perché quando noi non rinasciamo di nuovo, non viviamo il senso della nostra esistenza, non diamo senso alla nostra vita. Noi siamo eterni e alle cose eterne dobbiamo guardare, non possiamo guardare alle cose che passano. Quello è un grande inganno nel quale il diavolo riesce a farci cadere. Ma conta sulle tue forze, conta sulle tue capacità, conta sui soldi che riesci a accumulare. Quando vedi delle persone disperate, sono disperate perché pensano che se avessero quei soldi che non hanno sarebbero felici. Alcune persone spendono tutta la loro vita solo ed esclusivamente a fare cose che lasceranno qui e non potranno portarsi di là. Siamo in una condizione dove l'uomo non è in grado di usare l'intelligenza che Dio gli ha dato. È atrofizzato mentalmente. Perché si lascia appunto ingannare dal maligno. Ma il Signore ci dice che noi siamo la sua gloria, ma per essere la sua gloria dobbiamo rinascere di nuovo, perché la gloria di Dio è l'uomo vivente. Allora, cari fratelli e care sorelle, non preoccupiamoci più di tutte le cose che ci circondano, delle situazioni difficili, di tutto quello che dobbiamo affrontare nella nostra vita. Lasciamo che sia il Signore a guidare il timone della nostra barca. Affidiamo a Lui tutto, le situazioni, le persone, le difficoltà. Se noi rinasceremo di nuovo, Dio si glorificherà nella nostra vita. E quando Dio si glorifica nella nostra vita, ci fa portare luce dove ci sono le tenebre. Il Signore ci farà capire qual è il modo giusto per poter cambiare le cose. Non siamo noi a cambiare le cose, ma è quell'uomo nuovo che ancora deve nascere in noi che cambierà le cose. Perché con l'uomo peccatore Dio non c'è, ma con l'uomo salvato e redento Dio c'è, perché noi siamo la sua gloria. Perché Lui viene ad abitare nella nostra casa. Allora anche noi come Zaccheo andiamo a cercare Gesù. Sforziamoci a cercarlo con il cuore aperto, con il cuore sincero. Anche se dovessimo salire un po' più in alto per riuscire a vederlo. Ma quando il Signore vedrà che da parte nostra lo stiamo cercando veramente, Lui non tarderà a farsi trovare e non tarderà a chiederci di venire a stare a casa nostra. A quel punto, quando noi veramente lo stiamo cercando, poi quando Lui si rivelerà a noi, gli potremo chiedere la grazia di essere capaci di dirgli: sì Signore, rinuncio a tutto quello che fino ad oggi pensavo potesse essere quello che mi avrebbe edificato, che mi avrebbe fatto sentire realizzato, ma so che è un inganno, Signore, perché tutto quello che cercavo a destra e a sinistra solo tu puoi darmi. Si è lodato Gesù Cristo.
Sempre. Sì, si è lodato.